Ciao a tutti, io sono Giada Ribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e...
nuovi giochi di ruolo, dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
Ciao Giada, che bello incominciare a registrare questa nuova stagione.
Sì, dopo pochissimo riposo in realtà, però stava iniziando a mancarci registrare dal vivo con le cuffie, sentire la voce in cuffia nello studio eccetera
vederci.
Eccetera, un po' questo clima. No, vederci no. E, no, abbiamo preparato gli episodi per il resto dell'estate, adesso
ora
siamo carichi.
È ora di cominciare a registrarle.
Ed è ora di partire col botto, perché oggi portiamo subito tre quick start che abbiamo un po' esplorato durante quest'estate.
Sì, perché abbiamo avuto il tempo di leggere un bel po' di giochi di ruolo. Alcuni per intero, alcuni non sono ancora usciti, quindi c'è soltanto la versione di prova o quick start. E questi tre li abbiamo selezionati perché sono particolarmente interessanti per un motivo o per l'altro e vogliono segnare un po' con questo primo episodio l'inizio della nuova stagione. Da quando abbiamo aperto Due Draghi Sidecast abbiamo deciso di provare anche nuovi giochi di ruolo, non soltanto Dungeons & Dragons, e questo è l'inizio, con tre nuovi giochi di ruolo che abbiamo letto perlomeno e che vorremmo provare in futuro.
Siamo finalmente arrivati a quello step che Emilio aveva promesso quando, non so esattamente in quale stagione, ma chi ci segue dall'inizio sa che c'è stato questo percorso in cui Emilio è partito da Dungeons & Dragons è intoccabile, non
giocherò
mai
a nient'altro.
A vabbè, qualcos'altro provo, magari è decente, a wow, ok, forse alcune cose Dungeons & Dragons non è in grado di farle. Quindi c'è questo romanzo di formazione che prosegue. E scherzi a parte, partiamo proprio con un gioco che fa tre cose che D&D non è in grado di fare nel suo manuale.
Esatto.
Cioè cucinare cibo, viaggiare e cacciare mostri.
È sorprendente, no, che un gioco che ha un intero manuale delle regole base dedicato a mostri, a un bestiario di mostri, poi abbia così poche regole per dare senso a quei mostri, per integrarli in un mondo e per interagire con quei mostri. Hai le regole normali del combattimento e qualche piccola notizia che ti mettono all'interno del manuale. L'unica altra cosa che più o meno c'è è come muovere nella natura selvaggia, ma anche lì si traduce quasi sempre in fai dei tiri su sopravvivenza. E quindi per essere un gioco il cui idea principale è attraversare dungeon, fare roleplay e uccidere mostri, di fatto non ha nulla di particolare sull'uccidere i mostri.
Sì, o perlomeno il combattimento che facciamo contro un mostro di solito non si distingue così tanto dal combattimento che facciamo contro una guardia o contro un qualsiasi altro nemico.
Ma i mostri non si distinguono neanche tanto dai personaggi, non si sa come mai, ma alcuni hanno delle abilità speciali, altri usano gli incantesimi che trovi nel manuale, non lo usano più o meno nello stesso modo di un incantatore. Quindi volevamo trovare qualcosa che sistemasse un po' queste cose. Tra l'altro abbiamo parlato di viaggiare, cacciare mostri, cucinare. D&D non ha meccaniche per cucinare, ognuno se lo inventa un po' come vuole. Non per essere appunto un gioco di ruolo che rappresenta l'avventura, tutta la parte di avventura, di creare il campo, foraggiarsi il cibo e così, negli anni è stato pian piano tolto dal gioco, è diventato più un gioco di roleplay in setting high fantasy che un gioco di
a me va benissimo,
che va benissimo a tutti.
Però,
in realtà,
per chi cerca anche altro, ci sta a esplorare nuove cose.
E il gioco di cui parliamo oggi, tra l'altro, ha anche lui questa dinamica, cioè puoi usarlo sia per fare il normale gioco sia per cacciare mostri e cucinare cibo,
che è la cosa che probabilmente mi ha convinto di più di questo gioco. Ma iniziamo a parlarne. Quindi il nostro primo incontro
di
è
oggi.
Wilderfist è un gioco che si ispira alle atmosfere di Zelda e dello studio Ghibli.
E si ispira bene.
Sì, e promette di regalare avventure attorno al cibo, appunto, e al mangiare assieme in generale. Quindi ha una certa cultura proprio del cibo e del pasto.
Sì, è un aspetto molto importante della nostra cultura, tra l'altro. Come italiani forse è una cosa che capiamo benissimo, visto quanto diamo importanza al cibo regionale, le usanze attorno alla tavola, quanto è importante per i genitori, per esempio, che i figli non guardino il cellulare a tavola. Quindi è una cosa che risuona subito un po' con la nostra cultura, ed è una cosa che risuona con tutte le culture al mondo, in realtà. Tutti hanno qualche forma di ritualità nel cibo. È un gioco che interpreta quel senso di comunità tramite il cibo, è molto interessante.
Tra l'altro, fun fact che non abbiamo messo nello script, ma che mi è venuto in mente adesso, sentendo questo gioco, per chi ha ascoltato l'episodio con Claudio Pustorino, potrà venirvi in mente un gioco che lui aveva accennato che era qualcosa a cui stava lavorando. Infatti, quando poi è uscito Wilder Fist e l'abbiamo letto, abbiamo detto:
oh mio Dio, non abbiamo capito niente di quello che ci ha detto.
Esatto, cavolo, allora forse stava lavorando a quello e non abbiamo capito. Invece no, non abbiamo visto che non è tra gli autori di questo gioco, però vuol dire che niente, semplicemente qualcuno ha avuto un'idea simile a quella di Claudio.
O noi ancora non abbiamo capito niente. Questo mistero ce lo porteremo avanti fino alla fine del podcast.
Esatto, però insomma andate anche a riascoltare quella puntata che è molto interessante. A me ha ispirato tantissimo questo gioco, ma veramente tanto, proprio per le vibes che dà. Vabbè, a parte che già che mi parli di cibo mi hai conquistata.
Sì, esatto,
nel
cibo
senso...
con sopra l'estetica dello studio Ghibli. Top. Penso che sia abbastanza facile conquistare
Mamma
il cuoricino
mia.
Di Giada.
E no, mi piace molto il concept in cui il proverbio "sei quello che mangi" viene portato proprio all'estremo, perché in questo gioco quando mangi dei mostri, delle bestie, ne assumi alcuni tratti e alcune capacità che non modificano soltanto le tue abilità a livello di scheda, ma modificano anche visibilmente il tuo corpo.
E già soltanto per dare un'infarinatura visiva del manuale, del quick start, anche il manuale non l'abbiamo ancora visto, ma sarà molto simile. Quando sfogliate vedete tutti questi personaggi che hanno tutti qualche aspetto mostruoso.
Esatto.
Possono essere le scaglie, una chela, la coda, le zampe da volatile, le ali.
Ma integrate molto bene appunto nel corpo del personaggio, con uno stile molto fumettoso.
Però è molto originale, no? Ti dà subito l'idea, ok, posso creare qualcosa di mio che non ha nessun altro e che è da un po' che sinceramente non vedo in altri giochi. In altri giochi è più, guarda, sì, guardo la copertina, guardate per esempio Fabula Ultima, guardo la copertina e dico, posso giocare un mago, un guerriero, un ladro e così via, D&D uguale. Invece qui è proprio posso giocare un mio personaggio che ha quei tratti, quel particolare aspetto.
A me è piaciuto molto appunto il fatto che l'intera lore si basi poi su questo concept, sei quello che mangi, che come dicevi tu permette una caratterizzazione del personaggio molto elevata, e anche il fatto che, come accennavi prima, ha diverse fasi giocabili. Infatti le fasi del gioco si possono suddividere in due macrofasi, che sono il gioco libero, in cui di fatto crei relazioni con gli altri compagni di party, ma anche con il mondo intero.
Esatto.
Quindi proprio la parte di roleplay che
sì.
puoi giocare come vuoi.
E che ha meccaniche, quindi puoi anche volendo combattere, puoi avere anche incontri, puoi avere anche trappole da risolvere, cioè può essere tranquillamente Dungeons and Dragons o un qualsiasi altro gioco di ruolo.
E poi invece la parte legata al viaggio, che è la parte vera e propria di avventura, in cui devi seguire tracce, foraggiare, accamparti, cacciare il mostro e infine, una volta avute diciamo le tue risorse per poter cucinare, fare il banchetto, che appunto ha come varie fasi cucinare, servire e gustare una nuova ricetta insieme agli altri in una grande festa.
E che poi vedremo serve anche per livellare, no? Perché tutto il loop di gioco di questo gioco si basa sul fatto che fai il roleplay libero finché non arrivi a trovare un mostro a cui dar la caccia e poi inizi la caccia a quel mostro.
Esatto.
Fino a mangiartelo.
A me, sfogliando inizialmente il quick start, vedendo le vibes che dava e leggendo qua e là alcuni sprazzi, mi è venuta subito un sacco di voglia di giocarlo e soprattutto di masterarlo, perché mi sembra molto interessante come idea di campagna, questo continuo alternarsi, no, di gioco libero e viaggio, e un viaggio così ben costruito con delle meccaniche molto precise per ogni fase, cioè penso che aiuti molto il narratore. Però poi a un certo punto leggendolo mi sono frenata, ma vedremo poi il perché. Volevo sapere però il tuo parere sul gioco.
A me piace molto, lo stile è uno stile che mi piace ed è un gioco particolare ma avendo tante meccaniche. Non è uno di quei giochi particolari dove si nasconde dietro la sua particolarità per dire sono un gioco di storytelling, voglio rappresentare quella cosa e quindi non ti do meccaniche perché una volta fatte quelle basi hai già rappresentato quello che vuoi. Ha tante cose che si possono usare al di fuori, che si possono manipolare, che si possono cambiare. Una di queste per esempio è come fare il cibo, tutta la meccanica degli ingredienti è molto semplice, quindi quindi è facile da espandere se sei il narratore, dove trovi gli ingredienti, come li trovi, come li metti insieme, che poteri danno e così via, però poi è anche offerta dal gioco. Non è, è narrativa, quindi inventate voi che cosa volete, no, ci sono degli esempi, e nel manuale finale, da quello che abbiamo capito, ci saranno esempi molto più approfonditi, con tanto di dettagli di tutti gli ingredienti delle varie zone del mondo, che ti permette, se non hai voglia di crearti tutto questo popò di roba all'inizio, di svilupparlo, di averlo già pronto. E tra l'altro è un altro gioco che potrebbe cadere un po' nella trappola di dire, siamo così tematici, abbiamo un sapore così forte, possiamo ignorare gli altri aspetti, possiamo ignorare per esempio la lore. No? Invece la lore sembra veramente viva. Il mondo è pieno di mostri. Questi mostri vengono affetti da una particolare follia che li porta ad essere pericolosi, inserendo così tutto il tema di controllo del territorio e quanto è giusto mangiare. È vero che sono mostri, ma se li mangiamo tutti per avere questi poteri o per avere l'avorio, per esempio, le risorse che ci danno, ci sono mostri che sono d'acciaio, per esempio, di ferro, che cosa comporta?
Poi ci sono delle parti politiche che approfittano della situazione.
Esatto, corporation che gli stanno disboscando, sfruttando, distruggendo gli habitat. È molto molto interessante, molto veramente ben pensato a tutto tondo. Non è semplicemente parliamo del cibo, quindi vi diamo quelle semplici meccaniche e potete andare.
Sì, e i Wilder Fist non sono, scusami, i Wilders
che sono i personaggi di Wilder Fist, no? I personaggi giocanti,
che sono appunto questi cacciatori di mostri, non sono semplici cacciatori di mostri, cioè non lo fanno né soltanto per la fame banalmente, né soltanto per divertimento, ma sono proprio degli eroi, perché sono coloro che possono spezzare questo ciclo.
Tra l'altro,
ti respingo
un po' questa cosa, perché non sono considerati per niente eroi dal manuale.
Sì,
sono considerati ranger, no? È quasi un mestiere il loro, come se fosse un semplice compito mantenere l'equilibrio con la natura.
Sì.
Quindi non sono meglio o peggio degli altri, è il loro mestiere.
Però mi sembra che lo specifichi in un certo punto, cioè che dice tutti gli altri stanno cercando di approfittare della situazione, loro sono gli unici che provano a spezzare questo ciclo.
Cioè, loro sono etici, non mi ricordo se li definisce veramente come eroi, però la sensazione che dà è più veramente siete un gruppo di persone che vogliono fare la cosa giusta e lo fanno rimanendo in sincrono con la natura, lo fanno mangiando i mostri come gli altri, ma magari soltanto i mostri già adulti, salvando i cuccioli, non uccidendo le madri e così via. Quindi diciamo che è un gioco che anche lì poteva ignorare completamente tutto questo aspetto etico, perché cacci mostri era molto meno di impatto che dire stai cacciando animali, e invece ci ha pensato e ci ha costruito sopra. E questo mi piace tanto. Vogliamo dare un'infarinatura su come funziona il gioco prima di passare al prossimo?
Sì, vai.
Per superare ostacoli e prove si possono combinare gli stili e le abilità. Quindi è uno di quei giochi dove non hai soltanto l'abilità, che ne so, non tiri soltanto su destrezza, ma puoi tirare con un particolare stile. Quindi dando un sapore, dando un colore diverso all'abilità che stai usando.
Io adoro sempre i giochi che fanno questa combinazione.
Non li ho mai provati, dovrò provarli nello specifico per capire.
Banalmente Broken Compass in realtà.
Sì, ma Broken Compass non mi ha mai preso fino in fondo. Vorrei provare io a giocare invece che essere game master, anche perché praticamente io non le ho mai tirate le abilità modificate.
Dovrò farti fare un'avventura di Broken Compass.
E stile e abilità vanno a formare il pool di dadi, quindi è un gioco con il pool di dadi. La cosa interessante di questo gioco, e ti rubo un attimo la parola sul pezzo successivo, è che poi la qualità del successo non è data dai dadi che tiri nel pool di dadi, ma da un dado aggiuntivo.
Sì, che può essere, che si chiama dado azione innanzitutto, e può essere un dado 8 o un dado 20. Nel caso in cui si vuole abbracciare la propria parte bestiale, quella derivata quindi mangiando i mostri, che ci ha dato determinate abilità speciali, allora si rischiano conseguenze utilizzando il dado 20 però, che quindi offre una probabilità più alta di avere
di
anche successo.
E immaginatevelo come se fosse praticamente un dado epico, hai fallimenti più grossi e successi più grossi.
In sostanza il pool di dadi decide appunto se l'azione ha successo o meno.
Sì.
Il dado azione, che quindi è o il dado 8 o il dado 20 a seconda della scelta del giocatore, determina quanto sia
successo.
Esatto.
Sì, e come lo devi narrare in pratica.
Una volta che i Wilders hanno deciso di dare la caccia ai mostri, si passa alla fase di viaggio che dicevamo prima, che aggiunge proprio delle regole speciali per modellizzare le varie cose, dalla ricerca del mostro, la sua uccisione, a cucinare il banchetto con le parti del mostro.
Molto interessante anche come sono costruiti i mostri, perché ogni mostro è sotto è suddiviso in varie parti e quindi tu quando combatti puoi fare quella cosa che in D&D i giocatori ti chiedono sempre ma non hai meccaniche per fare, cioè se ha un corno che spara raggi laser e se io colpisco il corno abbastanza da romperlo non può più sparare raggi laser. In Wilder Fist funziona,
esatto,
magari ha ancora quella mossa, quindi non è completamente sbilanciato da lì in poi, però viene indebolita perché tu hai danneggiato quella parte. E quindi pensare a che cosa effettivamente il mostro sta attivando, quando, come, è un modo intelligente per giocare, per combattere questi mostri. Non spiegheremo tutte le regole, però gran parte delle sfide, diciamo, più grosse, come per esempio il viaggio, si basano su dei clock. Per chi non lo sapesse, il clock è una meccanica dove è una sfida che si compone di più tiri diversi e devi riuscire a completare entro una certa quantità di tempo. Quindi magari hai 5 parti di questo clock, se le tu superi tutte e 5 prima che il game master decida che è passato troppo tempo, riesci a trovare per esempio il mostro che stai cercando, riesci a salvare l'animale che è ferito, che è inseguito dai bracconieri.
Altra meccanica che mi piace molto nei giochi, il clock.
È interessante da capire come gestire, in questo caso è molto utile perché così ti permette di modellizzare il viaggio senza però dover per forza narrare tutto.
Esatto.
Quindi si può decidere di skippare alcune cose e portare avanti semplicemente il clock. Mentre invece quando finalmente si trova il mostro, poi c'è una fase di combattimento specifico gestita con il mostro, con un'iniziativa innovativa, ma che non vi spiegheremo del tutto perché il quick start è gratuito e potete quindi benissimo scaricarlo e leggervelo.
E il quick start di Wilder Fist diciamo che riesce molto bene in tre cose: farci vedere le regole principali, farci venire voglia di esplorare il mondo e metterci a disposizione una bella avventura per capire come giocare. E si trova alla fine del quick start.
È veramente veramente molto bella, molto tematica, e ci sono veramente delle zone intelligenti. C'è questa zona per esempio del mondo in cui ci sono c'è una popolazione che si prende cura degli alveari delle api, e quindi tu puoi trovare il miele, vari tipi di miele mentre ci passi attraverso e così via. Già soltanto per quello è molto interessante. È molto più utile l'avventura a capire come si gioca che alcune parti del regolamento che sono scritti in modi un po' confusi.
Sì, esatto, cioè leggendo si chiariscono anche, cioè si chiarisce anche che il gioco è più flessibile nelle parti di viaggio e di scoperta, e magari invece ci sono altre parti dove è molto più rigido e tattico, come quelle del combattimento.
Tra l'altro, piccolo disclaimer alla fine di questo segmento: noi siamo in contatto con Horrible Guild, che è la casa editrice di Wilder Fist, sono italiani e siamo già d'accordo per fare un episodio speciale con loro quando uscirà il manuale vero. Per ora quello che pensiamo è verrà uno dei loro direttori dello storytelling e della narrativa per parlare di come è stata inventata la narrativa di questo gioco e come si è evoluta nel tempo.
Io faccio, visto che all'inizio avevo detto vi spiegherò dopo perché a un certo punto mi sono frenata.
Cosa ti frena?
Non mi ha fatto impazzire come è scritto il quick start, nel senso che ho fatto un po' fatica a orientarmi proprio. Le regole sono tante e questo è molto utile in realtà, ma per come sono scritte mi hanno mandato un po' in confusione. Ci sta, direi, visto che appunto non è ancora il manuale definitivo, quindi molto probabilmente è anche quello in fase di aggiornamento. Però rispetto a tutta la... tutte le vibe, tutta l'estetica che ha il quick start in generale, no? Le varie immagini promozionali che ci sono in giro, che hanno comunque un'estetica molto cartoon, che quindi ti fa subito, cioè ti proietta subito in un immaginario in cui ti immagini qualcosa di molto giocoso ma anche di molto semplice e come dire veloce, ok? Invece poi mi sono trovata davanti a qualcosa di più complesso di quanto mi aspettassi, e quindi semplicemente per come sono fatta io ho detto ok, allora
è una cosa che posso tirare su in un giorno, iniziare a giocare, cioè, devo pensarci un attimo.
All'inizio, quando ho letto l'introduzione, ho detto wow, ci voglio giocare subito, adesso tiro su una campagna, la facciamo quest'estate. E poi ho detto ok, ok, frena, con calma.
E magari aspetti il manuale completo. Sì. Anche perché il quick start magari soffre un po' perché è la bozza delle regole sistemate, compressate per poter stare in quel numero di pagine. Quindi è normale che sia un po' più difficile da capire. E vedremo quando uscirà il manuale completo.
Assolutamente sì. Passiamo al secondo incontro di oggi, che è invece Outgunned, il nuovo gioco di ruolo del duo Two Little Mice che abbiamo intervistato nella scorsa stagione. Trovate il link dell'episodio in descrizione,
se Emilio si ricorda di metterlo.
E che avevano già annunciato ai tempi, perché stavo uscendo proprio in quel mm-hmm. momento. Outgunned è un gioco di ruolo incentrato sull'azione cinematografica, che va da John Wick, 007, Die Hard, Fast and Furious, e metteteci tutti i film che volete di quel genere. Nonostante,
inserite Tom Cruise qui.
E nonostante vi sembrino all'apparenza appunto lo stesso genere, in realtà c'è molto da coprire a livello cinematografico. Cioè, se prendete Fast and Furious
non
è molto 007, diverso da 007,
che è ancora diverso,
esatto,
da Tom Cruise e da John Wick. Outgunned, fin da subito, appena iniziate a leggere la beta, il quick start, da subito la sensazione di essere un solido seguito di Broken Compass. Mm-hmm. Two Little Mice ha chiaramente trovato la sua formula per impostare i manuali sia a livello grafico che a livello di contenuti,
e funziona di brutto.
Quindi se funziona, perché cambiarla? Mm. Nel senso, però l'altra faccia della medaglia è che leggendo velocemente il quick start non dà la sensazione di avere tra le mani qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Sì, ci sono alcune nuove meccaniche, sì, c'è un leggero cambiamento di flavor, ma la mia impressione è stata che benissimo con Broken Compass avrei potuto narrare le stesse identiche cose. Mm. È un quick start, quindi magari ci sono altre regole, altre cose aggiuntive nel manuale completo, però la sensazione è quella.
Mm. Sì, come per il gioco precedente Wilder Fist, questa non è un'intera review, quindi non sarà un paragone completo con Broken Compass, però sicuramente se prendiamo i giochi del duo Two Little Mice e pensiamo ad Household, cioè
sì, guardando
Household
il quick start
non
di Broken
c'entra
Compass,
nulla con questi.
Noi abbiamo giocato il quick start mm-hmm. Broken Compass, è completamente diverso da Household,
certo,
cioè guardandolo è un altro gioco, un altro tipo di gioco. Invece questo gioco si basa sullo stesso sistema, sullo mm-hmm. stesso motore, e quindi per forza di cose è un po' simile.
Mm. A me continua a piacere molto, come dicevo, penso funzioni veramente tanto, lo stile cinematografico del duo, che come per Broken Compass ha proprio preso dei riferimenti molto chiari per tutti coloro che giocheranno, e quindi questo aiuta veramente tantissimo sia il narratore che i giocatori, cioè hanno un immaginario molto comune, appunto deciso insieme al tavolo, che possono sfruttare per descrivere delle scene fighissime.
Sì.
E abbiamo visto quanto funziona questa cosa.
Sì.
Comunque
mi chiedo poi se nel manuale finale ci saranno degli strumenti aggiuntivi per rendere però veramente il genere fino in fondo.
Mm.
Perché un conto è avere in mente come funziona 007, un conto è creare un'avventura di mm-hmm. 007, tant'è che spesso avventure scritte dagli sceneggiatori di 007 non sembrano 007. Mm. Cioè non è così scontato come cosa riuscire a ricreare un casino royale mm. se il gioco non ti dà strumenti per giocare a Casino Royale, o non ti dà okay. strumenti per giocare a Mission Impossible, Protocollo Fantasma, o non ti dà strumenti per giocare a Fast and Furious.
Cioè tu vorresti
proprio strumenti narrativi.
Sì. Narrativi, quindi meccaniche, però, cioè vorresti delle meccaniche più complesse.
Ma l'esempio
per poter
che faccio,
gestire
l'esempio
alla
che faccio sempre
Fist,
è
insomma.
No, quello un pochino c'è nel gioco e c'era già in Broken Compass.
Sì.
Quello che a me manca, è mancato per ora in questo manuale, è, oltre ad alcuni side note, sidebar che ti danno una mano, qualcosa proprio alla Ironsworn, dove c'è un capitolo che ti dice: se vuoi fare una storia di viaggio, questa è la trama, incontro 1, incontro 2, incontro 3, incontro 4.
Okay.
Se vuoi una storia di crescita
quindi
personale, questo
un canovaccio.
È uno, due, tre. Sì, un canovaccio, no?
Cioè,
una sceneggiatura base, un template che mi aiuti a dire: ok, ci sono
figo.
Questi tipi di action, non è tutto uguale l'action che è, come faccio a portarlo avanti? Un
sto.
Po' come diceva Pustorino in Prism, no? Ci sono questi diversi
sì.
tipi di utopia,
dei frame,
di distopia,
praticamente.
Esatto, io te li offro. Non mi sembra che ci siano in
okay.
Outcome, nel quick start
sì.
almeno.
No, nel quick start non li ho visti, però cioè, sarebbe interessante avere poi il manuale completo
vedere.
Perché di solito cioè, degli strumenti del genere sono un po' dei supplementi che vengono messi poi nel manuale completo effettivamente mm-hmm. perché mm-hmm. ha senso che uno paghi per avere anche quella parte.
Sì.
E,
l'idea
comunque
è che i start sono fatti per provare il gioco, c'è
sì.
già l'avventura, non ti devo dare strumenti
esatto.
per creare una nuova avventura.
Esatto, quindi interessante, anzi se qualcuno di voi ha il manuale completo di Broken Compass e sa se ad esempio già in Broken Compass c'erano strumenti del genere, ce lo faccia sapere e poi invece vedremo quando avremo il manuale.
Quando
di
avremo il manuale ne parleremo.
Anch'io comunque ho avuto l'idea chiarissima che sia praticamente un'espansione di Broken Compass, come dicevi prima, la meccanica è identica, cambia veramente soltanto il genere, però credo di capire perché non lo hanno potuto chiamare, non so, Broken Compass 2. Outgunned, perché effettivamente comunque sono proprio due generi diversi, cioè avendo già fatto diverse espansioni di Broken Compass e in quel caso avendo senso quelle espansioni per il genere avventura, caccia mm-hmm. di tesori e così via, mm-hmm. era troppo strano farne una completamente diversa, così come quando lo faranno, non so, nello spazio facendo un genere fantascientifico nello spazio, mm-hmm, sarà ancora probabilmente un altro manuale, no? Con però...
Sempre lo stesso motore di gioco alla base,
sì,
qualche
modifica. Secondo me il motore è quello cinematografico e, come dicevi, hanno visto che funziona e ci sta, che sì, continuino ad utilizzarlo.
Forse preferirei a livello editoriale che esca un manuale con il motore e poi manuali più piccoli e meno costosi per tutte le varie espansioni, per così dire. Però qui, cioè, ognuno fa... Non sono abbastanza esperto per fargli conti in tasca e se è la formula che funziona per loro, sono ben contento che funzioni. E secondo me vale la pena comprarlo in manuale, cioè è molto diverso nello stile, nell'impostazione, di sicuro avrà contenuti in più. Come funziona il gioco?
Esatto, spieghiamolo un attimo perché continuiamo a dire che è come Broken Compass, dando per scontato che tutti lo conoscano, ma potrebbe non essere così. Quindi, il gioco si basa su un pool di dadi dove il successo non è determinato dal numero che esce sul dado, ma dai punti del poker.
Sì.
Quindi devi fare coppia, tris, poker e così via. Perciò sì, il numero conta, ma in sì, quanto abbinato agli altri
volendo
dadi.
Volendo puoi prendere anche i dadi apposta di Outgun, che
esatto,
hanno soltanto
dei simboli
e vedere quante coppie o quanti tris o quanti poker di quel simbolo riesci a fare.
Ovviamente più la prova ha un livello difficile e più il alto deve essere il punteggio ottenuto con la coppia.
Sì, no, con i pool di dadi.
Sì, scusami, con i pool di dadi.
Quindi
utilizzando
coppia è quello
quindi...
più semplice,
esatto,
per esempio, no?
Poker è praticamente un successo estremo. I successi extra, quindi ad esempio serviva semplicemente una coppia, io ho fatto un poker, danno accesso ad azioni aggiuntive, mentre se fallisci hai diverse modalità per poter rilanciare il dado, perché ci sono delle abilità sulla scheda che ti consentono di farlo.
Risorse, abilità e così via. Proprio come i protagonisti di un film d'azione, i giocatori sono praticamente immortali. E il gioco stesso nel Quickstart ci dice che il fallimento non esiste, quindi sta un po' al regista gestire il fallimento in modo cinematografico. Quindi prendi un proiettile ma sei ancora in grado di combattere, perdi l'oggetto che avevi trovato e devi tornare a riprenderlo e così via. Per le prove più pericolose il giocatore ha accesso a un'altra risorsa, che è la grinta, che perdi nel caso di fallimento. Ma anche quando la grinta finisce c'è la possibilità di salvarsi con la roulette. E questo è molto figo, mi è piaciuto anche che c'è proprio disegnata la roulette russa graficamente. Per chi non lo sapesse, la roulette russa è un gioco, non so in quale film d'azione è stato inventato, sì, dove tu carichi una pistola con una pistola tamburo con un certo numero di proiettili, fai ruotare il tamburo e poi premi il grilletto mentre te lo punti alla tempia o lo punti alla tempia di qualcun altro. Non fatelo a casa, ovviamente.
Mamma mia.
Non so perché dovreste avere una pistola tamburo, ma non fate cose del genere. Se clicca, se becca il proiettile, mi dispiace, avete una probabilità di su 6, l'avete beccato. Se non clicca, siete salvi e passate la pistola a qualcun altro. Qui è reinterpretato con ogni volta che arrivi al punto X, dove è terminato i punti grinta, dove sei sull'orlo della morte e così via, segni un proiettile sul tamburo della pistola e poi lanci un dado 6. Se fai di più del numero di proiettili che hai nel tamburo, sei salvo. Se fai di meno, addio, e devi fare un nuovo personaggio. Quindi di fatto a un certo punto puoi morire, però è anche vero che non vedo come arrivarci, anche perché esattamente come Broken Compass, esattamente come il genere a cui si riferiscono, non è fatto per campagne lunghe, è fatto per un film.
Mm-hmm.
Quindi giochi a Mission Impossible, Protocollo Fantasma, e nell'episodio dopo Tom Cruise ha 60 anni, non si sa come faccia quegli stunt, ma è come se niente fosse, è completamente guarito da tutto quello che ha subito prima. Per non parlare di Keanu Reeves, che non si sa come, ma anche mentre mezzo morto fa cose. Quindi la sensazione,
esatto,
che dà questo gioco è un pochino quella, no?
Esattamente quella, sì.
Tecnicamente non immortale, ma non è neanche quello il bello, vedere se sopravvivi, il bello è vedere come fai fuori i tuoi avversari, come procedi.
Un'altra cosa interessante che aveva già anche Broken Compass sono le condizioni, no? Che sono praticamente semi-permanenti, nel senso che nel momento in cui magari hai un grosso fallimento, ti segni una condizione negativa. Adesso non ho la scheda davanti, ma mi sembra che siano ad esempio scioccato, sanguinante, eccetera. Oppure una di quelle positive, se va particolarmente bene qualcosa, ad esempio mi sento invincibile. E c'è proprio il mi sento puntini puntini e ti segni il diamantino con accanto una di queste parole. E poi le giochi sia nel roleplay, che ti danno alcuni bonus o malus su alcune dei pool di dadi, insomma, delle caratteristiche.
Però esattamente come per il genere c'è sempre un modo modo come in Batman. Mm-hmm. Mi ricordo sempre che nell'ultimo Batman lui dovrebbe avere un ginocchio che è andato, okay, dallo scontro con il Joker, gli ha spezzato il ginocchio. Mm. E zoppica per tutta la prima parte del film. Quando decide di tornare in campo, semplicemente si mette un esoscheletro alla gamba e non zoppica più per tutto il resto del film. Mm-hmm. Fine, capito? Quindi ci sta, è il genere fatto apposta per divertire così, e quindi va benissimo.
Come per Wilder Fist, anche in Outgunned c'è tanto lavoro da fare per modellizzare il genere, e quindi ci sono meccaniche specifiche per sparatorie, combattimenti, inseguimenti.
Ci sono gli inseguimenti e sono molto meno originali e rappresentano molto peggio i combattimenti in movimento del combattimento aereo di Colville. Mm. Quindi secondo me si può sostituire i due. Io sostituisco il combattimento aereo di Colville a qualsiasi cosa, prima o poi lo sostituirò anche al roleplay.
Okay.
Perché quello, la prima volta che abbiamo giocato, io sono rimasto veramente innamorato di quel sistema, perché dà proprio la sensazione dei caccia che si inseguono nell'aria, no? Mm. E qui invece ti dà la sensazione esattamente la stessa sensazione di molti inseguimenti negli action, che dovrebbero succedere tante cose ed essere dinamici, invece guardi per mezz'ora gente che si insegue con, okay, la steadicam vicino alla ruota, non sai dove arrivano, non sai dove vanno, quindi non mi ha entusiasmato più di tanto. Vedremo poi se riusciremo a provarlo, come va.
Anche in questo caso c'è un'avventura inclusa, come dicevamo, più breve rispetto a quella di Wilder Fist,
e anche più cliscettosa, però va bene così. Una cosa che mi è piaciuta di quell'avventura è che ti sbatte subito l'azione in faccia, quindi va subito
però,
giù a tappeto sull'acceleratore.
Posso dire una cosa, perché hai detto più cliscettosa come se fosse un punto negativo, no. In realtà secondo me, cioè,
è necessario.
Sì, per un gioco del genere, così come per Broken Compass, lavori sui cliché, cioè
sì,
è
sì,
proprio cliché
sì, sì, sì.
Ed è proprio quello
poi,
che vuole chi gioca questo gioco.
Se è bravo il vostro regista, il suo gioco è sovvertire un paio di quei cliché fondamentali per far rendere una nuova storia. Cioè 007 decidi di sovvertire, magari lui è un prete e quindi non ha nessuna intenzione verso nessun altro essere umano, come invece il buon 007 ha su tutte le donne che collaborano con lui, e quello potrebbe essere interessante. Oppure un membro dell'altra parte del colonialismo, quella è una sovversione di un cliché. Puoi tenere tutto il resto uguale, come agente segreto identico, però è uno di quei posti nel mondo dove invece l'imperialismo britannico con 007 ha fatto i suoi porci comodi. Così,
e poi,
giusto per dire.
E poi ci sono le proposte di Emilio, che a un certo punto mi fa: senti,
ho
un
un'idea
po',
geniale.
Ho un'idea geniale per Sidecast. Usiamo Outgunned, ma nella Terra di Mezzo.
E qui ho bisogno di voi, perché Giada non è convinta.
Assolutamente
quindi
no.
Metterò il sondaggio adesso, che si può fare. Se siete su Spotify e scorrete verso il basso dall'episodio, trovate i capitoli, quindi come è separato l'episodio, ma anche il sondaggio. E in quel sondaggio ci sarà scritto: mi sono interessato a sentire Outgun nella Terra di Mezzo, non sono interessato a sentire Outgun nella Terra di Mezzo.
Allora, prima ti dico perché non lo appoggio,
prima
e poi se
prima
vuoi
ti dico com'è il pitch.
Okay.
Ok. In una Terra di Mezzo alternativa, per non incorrere nelle ire del Tolkien Estate, che è famoso per essere molto incazzato con chi,
okay,
usa il loro franchise. Quindi diciamo in una terra agli estremi, un hobbit brodo non butta l'arma definitiva del signore del mare Bauron.
Del mare,
Bauron, a sto punto nel lago, perché, vabbè, ok, Frodo non butta l'anello nel Monte Fato,
okay,
o meglio, Gollum non arriva a staccargli il dito, e scompare, e l'arma è persa. Nessuno dei due a quel punto, tutti hanno messo troppe risorse nella battaglia finale, ai Cancelli Neri, quindi si va in una guerra fredda, che dura per 10-20 anni. Quindi hai tutti i personaggi della compagnia che si è sfaldata perché hanno fallito, che sono diventati vecchi, il mondo è cambiato nel frattempo, la tecnologia del Signore Oscuro ha iniziato a espandersi per la Terra di Mezzo e così via, e all'improvviso salta fuori l'arma di nuovo e voi giocate come gli agenti segreti che vanno a recuperarla. Bellissimo. Come
bellissimo se lo fai con un sistema appropriato.
Outgunned.
Cioè, no,
sì, è uguale. Tu immaginati, tipo gli agenti segreti di Gondor che si buttano giù dalle Aclide per assaltare il Rivendale.
Secondo me no.
Con i paracaduti.
Cioè, non capisco, non riesco veramente a integrare le due cose nella mia testa. Come dicevo prima, secondo me
seguimento con i cavalli nella prateria.
Outgunned deve essere molto cliché su quel genere.
Esatto.
E io mi immagino gente con la camicia, la cravatta e la giacca e
esatto,
la pistola al fianco.
E un'armatura
non
sopra
Frodo
e il sigillo di Gondor.
No,
sì,
no.
Secondo me è perfetto.
Ti rovina tutto.
Secondo
uno
me è bellissimo.
Due, cioè gli inseguimenti coi cavalli, no.
Deciderà il nostro pubblico.
Vabbè, i miei punti sono che penso che sia un bel pitch per una campagna.
Sì.
Mi piace la roba del noi siamo gli agenti segreti, le spie di qua e di là, andiamo a recuperare l'anello, eccetera, eccetera. Ma lo fai con un altro sistema
Dungeons
fatto per
Dragons.
Il fantasy. Fallo con Dungeons
and
Dragons.
No, lo facciamo con Outgun. Nei commenti la domanda sarà: usereste Outgun per un fantasy? E potete rispondere sì. No, schieratevi in questa guerra.
Hai le meccaniche per le sparatorie, perché dovresti usarlo per un fantasy?
Con le frecce, è uguale, non cambia niente.
No!
E adesso passiamo al più pazzo dei tre, che non era quest'idea di Emilio, ma il terzo quick start, ma solo dopo un riposo breve con il nostro sponsor.
Stevia! Stevia è il primo romanzo di Alberto Cantarello, il nostro sponsor, che potete trovare su bookabook.it/libro/stevia. O anche nel link in descrizione.
Stevia è un portal fantasy, cioè uno di quei libri fantasy come Narnia dove le persone trovano un portale per un altro mondo, ma Alberto l'ha scritto in modo molto più realistico e molto più vicino ai canoni dell'hard fantasy. Quindi se vi piacciono entrambi i generi, sia Narnia che Sanderson, come sottoscritto, quindi sia hard fantasy che portal fantasy, date un'occhiata al libro di Alberto al sito bookabook.it/libro/stevia o cercando Stevia in qualsiasi motore di ricerca, perché il nome è ben scelto e si trova molto facilmente. Veloce intromissione di Emilio dal futuro per dirvi che il Kickstarter di Wilder Fist è online dal 5 settembre, quindi se state ascoltando l'episodio appena uscito potete andare a controllare il Kickstarter. Secondo noi vale veramente la pena e quindi fateci un salto e vedete come è messo, cosa offrono, com'è il gioco completo, come sono belle le immagini e così via. Vi lascio l'altro segmento, ciao!
Allora, mentre Wilder Fist e Outgunned, per quanto interessanti, erano giochi normali.
Sì, sensati.
Sensati.
Leggibili.
Adesso passiamo a un gioco che a me è venuto il mal di testa per sfogliare il Quick Start.
È geniale.
E solo tu potevi trovare un gioco del genere comunque.
E ho anche pagato il Kickstarter.
Allora, si chiama Triangle Agency.
Sì.
È un gioco di ruolo che rientra nel genere SCP, ovvero...
Secure, Contain, Protect.
E già.
È un genere fantastico, è il mio preferito di fantascienza. Ho letto pochissimo al riguardo perché non ho mai tempo libero, ma è veramente fighissimo.
Se vogliamo prendere degli esempi dal cinema, anzi no, più dalle serie TV,
anche
in realtà.
Al cinema, sì.
C'è Annihilation.
Sì, che è un film.
E invece X-Files, che è una delle serie TV più lunghe di sempre, mm-hmm. Ed è tra l'altro uno dei miei telefilm preferiti, ma che secondo me è molto diverso da quello che ho letto in questo gioco. Cioè, nel senso...
Diciamo che si situa a metà tra X-Files
e
cose...
È una parodia,
cose...
forse, di X-Files.
Sì, è una parodia di X-Files. Okay. Si situa anche vicino a cose come Severance, recentemente. Veloce inserto su Severance. Questa corporation ha trovato il modo per separare la mente dei propri dipendenti, in modo tale che quando sono al lavoro non sappiano niente di quello che fanno a casa, e quando sono a casa non sappiano niente di quello che fanno al lavoro.
Urca, ok.
Quindi è big corporation fantascienza. E Annihilation, perché è un po' di questo weird, che cose strane che succedono, che ti modificano la mente, il corpo.
A me in realtà la cosa che ha ricordato molto di più, cioè quello che sono riuscita a leggere, perché onestamente non sono riuscita a leggere tutto di questo quick start, sono, non so se hai presente, cioè quando io andavo alle medie, inizio superiori, c'erano quelle robe del tipo, ah, se vai su questo sito, è un sito...
Sì. Creepypasta.
Dove ci sono tutte le storie, sì. Tutti i file nascosti di qua di là, ovviamente erano tutti siti finti, super complottisti.
Il genere è diventato famoso con SCP Archive, cioè questo archivio di tutte varie cose paranormali successe, ogni volta è scritto da un autore diverso e parla di queste anomalie. E possono andare da mostri a... C'è una radio russa che trasmette cose strane e la gente quando l'ascolta impazzisce.
Ok.
O cose del genere.
Di base è un gioco di ruolo comico comunque, sì. Quindi come dicevamo è un po' una parodia di tutto questo. Questo si capisce molto bene da subito, cioè il manuale si capisce che di fatto cerca un po' di parodizzare tutto il genere.
E anche i giochi di ruolo spesso.
È vero. E voi potrete impersonare appunto i dipendenti di questa agenzia, della
Triangle. Che si chiama come il gioco, questo
Agency.
È molto importante. importante per capire il manuale.
Sì, che dà la caccia alle anomalie paranormali e il vostro Game Master si chiamerà General Manager.
E questo ci dà un'idea di tutto lo stile, no? Il Kickstarter stesso ha un tema molto forte, è redatto come se fosse un documento di un'agenzia, chiamata come il gioco, e alcune parole hanno anche un doppio valore. Per esempio, quando presenta...
E questo mi fa capire, perché per me è stato molto complicato
è un labirinto,
leggerlo
un
in
labirinto.
Inglese.
Doppie parole del tipo agency, tabletop role play game, no? Agenzia, gioco di ruolo, perché si riferisce sia al gioco che state leggendo, sia all'agenzia nella fiction del gioco. C'è proprio un pezzo in cui scherzano e dicono che se leggete la parola sbagliata, cioè se leggete gioco di ruolo, è perché il vostro livello paranormale non è abbastanza alto. E quindi se siete convinti di essere al tavolo con i vostri amici a giocare, è perché non avete ancora raggiunto nell'agenzia un livello abbastanza alto per avere accesso a tutta la visione della realtà che avreste. Quindi giocando a quel gioco è il vostro modo per lavorare per l'agenzia. Secondo me è strafigo come idea. E non solo, ma c'è anche un altro livello ulteriore nella struttura del documento, che mi sa che Giada non ha sgamato perché si è fermata prima, ma a un certo punto c'è una pagina tutta scritta al contrario, da destra a sinistra, dove
folli.
Qualcosa dice: non ascoltare queste corporation, io ora ti dirò quali sono i tuoi veri poteri, e non sai cos'è e chi sia e di cosa ti stia parlando. È bellissimo.
E in generale tutto il test kit è molto curato, perché sia nelle scelte tipografiche che nelle scelte estetiche è molto deciso e molto tematico, cioè, ma infatti a me è
too much per Giada.
Sì, too much. Cioè, però comprendo che per chi è appassionato di cose del genere può essere molto molto interessante come prodotto, sicuramente molto originale.
A me fa morire le meccaniche, perché visto che si basa, l'agenzia si basa sul triangolo, no? Anche il pool di dadi è soltanto dadi 4, perché hanno la forma di una piramide,
esatto.
Quindi triangoli. E si riesce ad avere successo solo quando si fa 3 o un suo multiplo. E il successo migliore è 3-3-3.
Sì,
quindi 3 volte 3.
Esatto. Quindi con 3-3 hai un successo stabile.
Poi decidi tu cosa succede effettivamente.
6,
in tutti 3 gli altri casi
è un successo stabile. Sì. 9-3 è un successo stabile. In tutti 6, gli altri
3 non
casi
è un successo stabile.
Ah, ok.
Perché è 2 volte 3. L'ho scritto male. Non importa. Tanto è...
Ma scusa, multipli di 3.
Sì, ma è rilevante.
Ma 6 è un multiplo di 3.
Fa niente, ma è rilevante. Ma è ancora più successo stabile 3 volte 3.
Certo.
È tipo l'ascensione.
Ok. Mentre tutti gli altri successi sono instabili. Tutti i dadi che non sono 3.
Quindi
1,
2, 4, tutti i dadi che fanno non fanno 3,
rientrano nel caos, che è la risorsa che la general manager o il general manager può usare per far agire l'anomalia.
Sì. Basta, non so cos'altro spiegare, è chiarissimo.
È follia. Io non
pura.
Ho capito niente di come funziona questo gioco.
Ma non importa, è così, è bellissimo. Il gioco poi procede con la creazione dei personaggi, che sono tipo tutti tipi di lavoratori aziendali, ma con una svolta paranormale. È complicato anche capire cosa effettivamente vale la creazione del personaggio, però ogni dipendente è legato ad un'anomalia che ha il permesso aziendale di usare se riesce a tenere sotto controllo. La mia preferita è l'anomalia del catalogo, che
sì.
Ti permette di aver catalogato in uno spazio multidimensionale altre cose che puoi tirare fuori quando ne hai bisogno.
Molto carino.
Uno dei
puoi
poteri.
Puoi evocare cose praticamente.
E sono tutti poteri molto molto vicini, no? C'è un'anomalia della pistola che sembra essere uscita direttamente da Chainsaw Man. Tra l'altro, se vi piace Chainsaw, probabilmente questo è il gioco adeguato. C'entra niente con Chainsaw Man, ma ha la stessa forma mentis. Ah sì, c'è il debole bomba, perché tutti hanno paura delle bombe. Qua c'è l'archivio, il passadocumenti, le cose, il timbro, tutto fuori di testa. Ogni dipendente poi ha un proprio tipo, come se sei quello sempre impegnato o il romanticone, oppure c'è tipo il passacarte, quello sempre fedele all'azienda, ci sono un po' di ruoli che ricopri nell'azienda, e alla fine hai anche una competenza, che è il ruolo che ricopri all'interno dell'azienda. Quindi hai un'anomalia che ti è stata data a controllare, il tipo di persona che sei all'interno dell'azienda, il tipo di lavoratore, e poi effettivamente cosa fai. Cioè, per esempio, può essere un CEO che è il romanticone perché ci prova con tutti e con tutte e ha l'anomalia del catalogo.
Ok.
Ok, e si gioca. Basta. C'è anche, cioè, non ve lo spoilerò, perché è un altro livello di complessità, perché il kit di test è fatto da il manuale per i giocatori, le schede e il manuale per il general manager, che è tutto un altro livello di follia. Cioè, è proprio tutto, lì sei proprio tu, ti spiegano tutte le regole in relazione con questa entità che ti parla e che ti dice cose.
Mamma mia.
Quindi tu praticamente sei l'anomalia come general manager.
Sì.
È fuori di testa, è bellissimo,
follia.
Mi piace tantissimo.
Ma allora, io non... vabbè, ovviamente non farei mai una campagna, ma neanche di qualche episodio per una cosa del genere. Di sicuro non oserei mai masterarlo, cioè non riesco veramente ad andare oltre le poche pagine che ho letto. Però probabilmente se tu te lo leggessi tutto, avessi voglia di creare una one shot per ridere con gli amici, okay. Cioè lo vedo proprio come un gioco che fai un sabato sera, sì, con gli amici di sempre per farti delle risate, allora, in cui tu spieghi velocemente,
sì,
le regole,
ti do già tutto pronto, esatto, quindi tu devi leggerti soltanto la tua roba, non devi tentare di capire, sì, tutte, sì, le, sì, varie cose. Secondo me non è importante che capisci tutto, è tanto importante che becchi il genere, cioè deve essere divertente, deve essere legato all'agenzia, ma io ho il sospetto che possa tirare un paio di pugni filosofici, un paio di pugni dove la gente ride e poi pensa e dice oh merda.
Ok.
No? Se fai l'anomalia giusta, che ne so, mi immagino un'anomalia del pullman, okay, no? Puoi ragionare su come si sente la gente, no? Che è diventato un po' la nostra terrore esistenziale, andare avanti e indietro dal lavoro, no?
Sì, sì, sì.
Cioè, è un modo per ridere assieme di cose che poi quando ci pensi veramente,
sì,
dici, oh,
può dare,
fuck.
Può dare, forse a me spaventa perché mi dà molto le vibes di The Office. Cioè, non so,
esatto,
perché. Nel senso, non,
esatto,
c'entra nulla in realtà.
Esatto, che
hai però
due tipi di reazione a The Office.
È una roba comica,
sì,
parodistica,
sì,
che però ti prende a schiaffi.
Sì, alcuni,
okay.
Sì, tipo io non riesco, io non riuscivo
anch'io
a guardarlo,
non riesco a vederlo.
Io non riuscivo a guardarlo neanche i Reels perché stavo cercando un lavoro e avevo il terrore di finire in un ufficio del genere perché esistono veramente. E adesso che ho trovato un buon posto di lavoro riesco a ridere di The Office e questa è un po' la stessa cosa. Se il general manager è bravo, ha un'idea chiara di cosa vuole fare, potete passare dalle risate a oh mio Dio sto piangendo per la mia vita e per come è andata a finire l'alienazione del lavoro in questo ambito mondo capitalista, così proprio schiocco di dita,
okay, ma anche semplicemente divertirvi e restare sulle risate,
sì,
perché
sì,
è quello che si propone di fare il gioco, visto che dice di essere un gioco di ruolo comico.
Questo lo vedremo, dipende cosa dice la parte scritta al contrario in azzurro nel manuale, perché secondo me è un altro parere.
Stra-inquietante comunque.
Bellissimo, l'ho letto e ho detto è geniale, perché tutto l'SCP si basa sul fatto che non puoi essere sicuro di niente. Non puoi essere sicuro di nulla perché tutto è manipolabile, tutto è corrompibile. Anche quello che tu stai leggendo potrebbe corromperti mentre lo leggi, no? È quello un po' l'aspetto da creepypasta. E quindi come contieni una cosa del genere? Come ti relazioni con una cosa che è totalmente aliena, completamente impensabile? E quindi questo Quick Start, come gli altri due di cui abbiamo parlato, fa un ottimo lavoro nel rappresentarlo. Il prezzo da pagare che è folle, completamente fuori di testa. Tra l'altro, se mi ricordo, metto anche il link nella descrizione di un libro che ha sempre lo stesso stile, che si chiama tipo La società antimematica, dove è un secure contain protect ma ancora più moderno e legato un po' a tutte quelle cose che sono memabili e moderne, così contemporanee del web o qualcosa del genere. Fateci sapere se queste rassegne di Kickstarter vi piacciono, perché possiamo farne altre.
E se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete continuare questa discussione, fate un salto sul nostro Discord che trovate in descrizione. Ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì, perché
il lunedì
non
è
mai stato
così avventuroso.